Ciao a tutti e benvenuti in una nuova puntata di Sviluppare un'app. In questa puntata voglio parlarvi di un modello di business che è molto utilizzato all'interno delle aziende, ma poco utilizzato dai piccoli sviluppatori. Diciamo che questo è un modello per vendere software davvero davvero particolare e sono riuscito a scoprirlo grazie all'amico Tommaso Negri. Lui è uno sviluppatore macOS e anche web che ho conosciuto proprio grazie al podcast. Lui è un ascoltatore del podcast. Parlando con lui delle solite cose che piacciono a noi, come automatizzi una cosa, che servizi usi per questo, lui ha tirato fuori un servizio che si chiama Sendy.co, che è un servizio non tanto interessante da un punto di vista tecnologico, ma molto interessante da un punto di vista di modello di business. Ad oggi nel mondo delle app che cosa vediamo a livello di modelli di business? Vediamo l'applicazione che viene venduta direttamente a un prezzo fisso, poi abbiamo la sottoscrizione magari per l'applicazione oppure la sottoscrizione per un SaaS. A seconda di quello che facciamo noi abbiamo pro e contro. Ad esempio un forte contro del SaaS è che noi quando sviluppiamo un SaaS dobbiamo andare a gestire completamente tutta l'infrastruttura. Quindi non stiamo più gestendo soltanto il codice ma stiamo anche gestendo anche tutta la parte di back-end del nostro applicativo. E voi direte, ok, è una cosa normale, è una cosa che si è sempre fatta così e continueremo a fare in questo modo. E sono d'accordo con voi, è una cosa che oggettivamente ha senso, perché per l'utente questa cosa è completamente effort zero. L'utente che fa? Trova la vostra applicazione, che fosse un SaaS oppure un'app per iOS, per Android, eccetera, la installa, vede che c'è un servizio interessante, che gli offrite un servizio di valore e attiva una sottoscrizione oppure paga. A questo punto ci siete voi che dovete erogare il servizio che avete promesso all'utente, quindi dovete avere dei server, dovete avere degli endpoint, se utilizzate delle API di terze parti dovete pagare queste API, quindi dovete occuparvi di tutta la parte di back-end. Questo a meno che la vostra app non sia un'app semplice che risiede e gira solamente sul dispositivo dell'utente e quindi non avete bisogno di tutta questa impalcatura. Ad esempio Astro è un'applicazione che non ha un back-end, faccio le chiamate direttamente ai server di Apple e ricevo le risposte dai server di Apple, quindi il back-end è fornito direttamente da Apple. Ora però vorrei parlarvi di questo modello di business di Sendy.io. Questo sito internet è molto particolare, questo sviluppatore, credo che sia uno sviluppatore indipendente proprio come noi, ha pensato, io non voglio gestire la parte infrastrutturale della mia idea, quindi non voglio avere dei server, non voglio mantenere dei server, non voglio tenere i dati degli utenti. Questa cosa è molto importante, no? Perché se noi stiamo sviluppando un SaaS, nel bene o nel male noi dobbiamo gestire una marea di dati degli utenti, quindi immaginate anche solo il login, già abbiamo gli indirizzi email di utenti, poi immaginate se nella nostra app dobbiamo raccogliere altre tipologie di dati. Questo a livello di privacy rende tutto un po' più complicato, perché più dati raccogliamo più dobbiamo cercare di stare attenti alla sicurezza. La sicurezza è un argomento che quasi mai torna all'interno dei discorsi di sviluppatori indipendenti, perché sembra qualcosa che debbano fare soltanto le aziende di piccole dimensioni, ma in realtà non è così, perché nel momento in cui noi chiediamo già un nome utente e password ad un utente, noi a quel punto già dobbiamo andarci ad occupare di sicurezza informatica, ovvero come andare a gestire questi dati, in che modo criptarli, in che modo renderli, mantenerli al sicuro e anche come gestirli a livello legale. Noi possiamo conservare questi dati per quanto tempo? Se l'utente ci chiede di cancellare l'account, possiamo cancellare l'account immediatamente? Abbiamo delle procedure? Quindi tutta una serie di complicazioni. Quindi lo sviluppatore di Sendy.io ha fatto un ragionamento completamente diverso. Ha detto, io tutta questa parte non voglio gestirla, non voglio gestire i dati degli utenti, non voglio gestire tutte queste cose, ma voglio comunque vendere il mio prodotto. E come farlo? La soluzione è adottare un modello di business davvero particolare. Allora, Sendy.io, finalmente ci arriviamo, vi spiego che cos'è, è un servizio di email marketing. Ora, probabilmente voi conoscete MailChimp, conoscete MailerLite, conoscete questi servizi. Questi servizi sono servizi di aziende che sviluppano del software che poi vanno a far girare su dei server di un cloud provider. Se avete ascoltato la precedente puntata sapete che cos'è un cloud provider, ne abbiamo parlato, può essere ad esempio Azure di Microsoft, Amazon Web Services oppure Google Cloud. Ecco, questi cloud provider forniscono solitamente i server a queste aziende che creano i servizi di mail marketing. Questi servizi di email marketing come funzionano? Funzionano tramite il SaaS come modello di business, no? Quindi che cosa succede? Succede che l'utente fa una sottoscrizione mensile o annuale ad un prezzo abbastanza elevato che si aggira dai 25 ai 50 dollari al mese e in cambio queste aziende offrono un servizio di email marketing completo. E come dicevamo, la cosa interessante è che queste aziende sono solo aziende di software, non hanno nessun tipo di hardware, non hanno data center, perché loro erogano il loro servizio utilizzando i server di qualcun altro, i server di Amazon, di Microsoft e anche i servizi di qualcun altro. Quindi un'azienda che si occupa di inviare email e creare un software di email marketing, per assurdo non ha neanche un server SMTP da cui invia le mail, usa i server SMTP di qualcun altro. In pratica loro stanno creando un'interfaccia, un software per l'utilizzo di servizi di terze parti. Ora torniamo a Sendi.co. Lo sviluppatore di questo servizio probabilmente si sarà chiesto: ok, come faccio a creare un software di mail marketing e guadagnarci senza però dovermi occupare di tutta la gestione degli indirizzi mail, non solo degli miei utenti, ma anche degli utenti dei miei utenti? Quindi a livello di privacy potrebbe diventare un vero delirio, e senza occuparmi della gestione dei server. Qui la cosa si complica perché sembra una cosa quasi impossibile, ma in realtà questa cosa non è impossibile, c'è un modo per farlo, ovvero questo sviluppatore ha detto: io non ti vendo l'accesso a un servizio, ma ti vendo il software che ti permette di creare un servizio di mail marketing. In questo modo lui toglie a se stesso una marea di problemi e dà la possibilità di gestire ai suoi clienti da soli i propri server. E voi a questo punto potrete dire: sì, però che cosa faccio? Mi creo da solo un server SMTP per l'invio della posta? Non ha molto senso, perché il livello di complessità aumenta parecchio. E invece no, perché qui arriva l'altra parte interessante di questo servizio, Sendi.co, che il servizio si integra direttamente con il servizio Simple Email Services di Amazon. Quindi voi che cosa fate? Installate il software di questa persona su un vostro server, poi andate su Amazon, attivate il servizio SES, Simple Email Services di Amazon, generate una chiave API da mettere all'interno di Sendi e voi avete un software di mail marketing tutto vostro su un server vostro che vi permette di fare oggettivamente qualsiasi cosa: invio di newsletter, automazioni, API, qualsiasi cosa volete fare con un servizio come MailChimp o MailerLite potete anche farla con Sendi.co. È ovvio che questo approccio ha dei pro e dei contro, però parliamo un attimo dei pro. Amazon SES, Simple Email Services, permette di inviare fino a 10.000 email spendendo soltanto un dollaro. A questo poi va aggiunto il prezzo di Sendi.co, che è un software che si paga una tantum, quindi voi lo pagate una volta sola e avete un anno di aggiornamenti, e costa soltanto 69 dollari. Quindi abbiamo detto che le email le paghiamo a consumo ad Amazon, scarichiamo il software per 69 dollari, abbiamo un anno intero di aggiornamenti e poi possiamo continuare ad utilizzarlo per quanto vogliamo, anche se non viene più aggiornato, anche se non è l'ideale a livello di sicurezza, e poi dobbiamo acquistare una macchina sulla quale far girare questo applicativo. Diciamo che un server dedicato che non abbia delle grandi risorse, infatti questo applicativo ha bisogno soltanto di PHP, MySQL e Apache, più o meno costa un 144 euro all'anno, quindi anche qui non stiamo parlando di grosse cifre. Facciamo un attimo i conti: 144 euro per un server generico più 69 dollari per l'acquisto del software, significa che noi con $200 abbiamo una soluzione di email marketing completa veramente a un costo irrisorio. Praticamente se noi utilizziamo un servizio di email marketing come MailerLite, MailChimp, arriviamo a spendere anche $100-$200 al mese in maniera super veloce, soltanto in base agli iscritti che abbiamo sulla nostra mailing list. Ad esempio su MailerLite, vi ho la pagina del pricing qua aperta, con 10.000 iscritti noi andiamo a spendere $99 al mese, il che significa che sono $1.188 all'anno se paghiamo annualmente, oppure mensilmente spendiamo $110 al mese. Quindi capite che differenza enorme di prezzo abbiamo? È ovvio che la fascia di utenti si restringe, perché non molti utenti hanno la voglia di andare lì, creare un server, fare queste cose qui. Ma allo stesso tempo, ora che vi ho fatto due conti e capite che con $200 più il costo dell'email, che è veramente irrisorio, considerate un dollaro per 10.000 email è veramente poco, a questo punto anche qualcuno che non è proprio un addetto ai lavori, qualcuno che non sa come creare un server, non sa come gestire tutte queste cose, ci pensa due volte e dice sì, però questa cosa è interessante, no? Mi viene un paragone in mente con WordPress. Inizialmente WordPress era un qualcosa di complicato da installare, non tutti sapevano installare WordPress, perché anche su WordPress abbiamo bisogno di un ambiente PHP, Apache e MySQL. La gente non sa come creare un DB, come creare un utente, come fare tutta questa serie di cose. Però nonostante questo, WordPress era un prodotto che aveva talmente tanti vantaggi sia a livello economico sia a livello di funzionalità che la gente ha detto ok, trovo il modo per installarlo, e a quel punto la community è cresciuta, c'erano delle guide online, c'è stato sempre più supporto e anche persone non prettamente tecniche hanno iniziato ad utilizzare WordPress. Quindi bisogna anche vederla in quest'ottica qui. È ovvio che ci sono delle limitazioni, no? Perché se dico a qualcuno guarda, devi installare un server, devi configurare una chiave API con il servizio, devi fare questo, devi fare quest'altro, è ovvio che la persona dice sì, lasciamo stare, sembra troppo complicato. Però se io alla stessa persona dico sì, però occhio che facendo questa cosa qui risparmi $900 all'anno per l'invio dell'email, a quel punto le persone hanno un atteggiamento un po' diverso, dicono sì, magari devo investirci del tempo per farlo funzionare, però una volta che l'ho fatto funzionare ho del valore in cambio, no? Quindi posso risparmiare tantissimi soldi a fine anno. Ora, ho voluto portare questo esempio di Sandy.co perché secondo me è veramente molto molto interessante, perché noi ragioniamo un po' su degli schemi, su dei binari, no? Che se devo fare un'applicazione l'unico modello per venderla è questo o quest'altro. In realtà ci sono diversi modelli. Ovvio che Sandy.co, secondo me, se poi andate a vedere il sito e l'applicativo, ha delle limitazioni. Prima tra tutte il fatto che anche se è un'installazione abbastanza semplice per una persona che è tecnica, si potrebbe fare molto molto meglio a livello di installazione iniziale. Infatti sì, quello che ho pensato io è: ma perché non ha fatto un'installazione one click su DigitalOcean, ad esempio, in modo che le persone potessero direttamente fare click e ritrovarsi l'applicativo già pronto su DigitalOcean? E tutta una serie di accorgimenti, ad esempio perché non l'ha dockerizzata, perché non ha fatto un container Docker in cui installare l'applicazione, perché non c'è una procedura di backup, tutte queste cose che ovviamente potrebbero essere integrate in Sandy.com, magari ci sta già lavorando, ci sta già pensando, però è chiaro che da questa complessità che adesso ha questo applicativo si potrebbe creare qualcosa di diverso, qualcosa di meno complesso, di più facile, di più user friendly, anche se comunque qualcosa per persone abbastanza tecniche, che sia facilmente installabile. Mi viene in mente Upright, no? Abbiamo detto una puntata dedicata ad Upright, che Upright è un'alternativa a Firebase che si installa soltanto con un comando Docker semplicissimo che si scarica l'immagine e la installa con tutti i container di Upright. Quindi questo è un modo per semplificare ulteriormente questo modello di business. E poi un altro punto cruciale, $69 lifetime, cioè sembra, è ovvio, non hai gli aggiornamenti, i nuovi aggiornamenti e tutto quanto, però $69 per un servizio del genere, per qualcosa che ha così tanto valore, è veramente poco se ci pensate, no? E quindi anche in questo caso, se voi state pensando di utilizzare questo modello di business, anche qui secondo me potete salire con il prezzo, potete arrivare a $99 in subscription, $299 sulla base degli utenti che utilizzano il software, quindi si possono fare tanti ragionamenti per andare a guadagnare di più con un modello di business del genere. Ecco, io oggi volevo parlarvi di questa cosa. In futuro, secondo me, questo sarà un modello di business che vedremo spesso. Vedremo spesso, cioè, la possibilità di scaricare un software, installarlo sui nostri server e pagare semplicemente soltanto la licenza. Che è un modello di business, se ci pensate, che in passato veniva molto utilizzato, no? Soprattutto quando avevamo degli applicativi on-prem. C'era il fornitore che installava il software sul nostro server on-prem e quindi sul nostro data center, e noi pagavamo la licenza al fornitore. Ecco, questo era quello che facevamo prima. Poi c'è stato un progressivo spostamento sui server in SaaS, quindi soltanto le applicazioni sviluppate internamente erano sviluppate su dei server che erano interni. E per tutte le altre applicazioni si tendeva ad acquistare dei SaaS. Però prima non era esattamente così. I SaaS è stata una cosa che abbiamo avuto, software as a service, è stata una cosa che è esplosa nell'ultimo periodo. Certo, rispetto al classico vendere una licenza che poi viene installata su server del cliente, questo è un po' diverso, no? Perché non solo su Sandy.co lui vende una licenza, ma poi il cliente deve proprio acquistare un altro servizio da una seconda entità che è Amazon per l'invio dell'email. Quindi diciamo questo è un modello di business con delle somiglianze ma che comunque rimane un po' diverso. E secondo me con l'avvento dei container Docker e la facilità con cui è possibile ricreare un'infrastruttura, quindi abbiamo visto tramite Upbrite un solo comando e tiri su un sostituto bello e funzionante di Firebase, questa cosa potrebbe veramente tornare ad essere un vero sostituto del modello di business tramite SaaS. E secondo me questa applicazione Sandy.co è anche un buon esempio di come sia possibile realizzare qualsiasi cosa soltanto se utilizziamo un po' di creatività, se cerchiamo di realizzare le cose in modo diverso rispetto agli altri, no? In modo diverso da come lo farebbero tutti. Magari un'altra persona, analizzando il problema di creare un servizio di mail marketing da zero, avrebbe detto: ok, servono avvocati per la privacy, serve questo, serve quest'altro, è una cosa ingestibile, non ce la farò mai a fare una cosa del genere. Ma osservando il problema da un altro punto di vista, è possibile comunque riuscire a dare valore agli utenti, farsi pagare, dargli un servizio che a loro comunque piace e allo stesso tempo raggiungere i propri obiettivi, ovvero creare un software di mail marketing. Ok, anche questa puntata è giunta al termine. Io come al solito vi invito a lasciare una recensione su Apple Podcast o una stellina su Spotify se volete aiutarmi a far conoscere questo progetto, oppure semplicemente parlarne con qualcuno che magari pensate possa essere interessato a questo podcast. Noi come al solito ci sentiamo prossima settimana, sempre venerdì alle 2. Ciao!